I santi canonizzati del giorno. San Rocco, confessore. San Rocco è considerato giustamente come uno dei più illustri santi del secolo XIV, soprattutto in Francia ed in Italia. Non abbiamo tuttavia alcuna storia autentica delle sue azioni e delle sue virtù. Raccontandone la vita, noi ci affidiamo alle notizie che ci ha tramandato di lui la tradizione. Egli nacque verso la fine del secolo XIII nella Linguadoca a Montpellier, di cui suo padre, persona assai riguardevole per la nobiltà del casato come per le sue virtù, aveva il comando e l'alta amministrazione della giustizia. Allevato con cura da Liberia, sua madre, nella religione cattolica, fin dai primi anni della sua infanzia, il giovanetto mostrò una tenera pietà, un'obbedienza rispettosa, un carattere dolce, sensibilissimo, compassionevole. Un'innocenza, un candore, una semplicità di costumi da meravigliare ed edificare tutti quelli che lo avvicinavano. Non lo si vide mai correr dietro ai vani passatempi del secolo, sorgente troppo spesso feconda di disordini e di sciagure per la gioventù. Il suo cuore, nato per la virtù, sdegnava le folli vanità della terra e non sentiva attrattiva che per i beni veraci del cielo. Privato in giovane età dei suoi genitori, divenuto l'unico erede di una vistosa sostanza, perfettamente libero dei suoi atti, il giovane Rocco, lungi dal mettere nel denaro la sua speranza, lo disprezza, se ne stacca e vende subito una considerevole parte del suo patrimonio per impiegarlo in copiose elemosine. La sua più grande gioia sta nell'aprire le mani generose per versare in segreto soccorsi e conforti sulle miserie dei poveri. Disgustato ben presto del mondo, cede generosamente ad un suo zio paterno i titoli e i suoi vasti possedimenti. Dall'addio alla sua patria e sotto l'umile veste di pellegrino lascia la Francia, attraversa le Alpi ed eccolo in Italia. Eccolo giunto alla capitale del mondo cristiano. In Roma, frattanto, è scoppiato il germe della peste, che vi mena stragi spaventose. Rocco non prende consiglio né dal timore né dai pericoli né dalla morte. Egli si vota prontamente e interamente al servizio degli appestati. Si dà tutto a tutti, vola, penetra dovunque e ovunque sparge i suoi soccorsi. Pietoso samaritano abbraccia gli ammalati, li cura, lava e medica senza ripugnanza le stomachevoli ulcere che coprono e divorano i loro corpi. Quale infaticabile Tobia cammina con santo coraggio in mezzo ai morti e ai vivi. Esercita per loro tutte le opere della misericordia. A questi dispensa il balsamo del conforto, a quelli dà una pietosa sepoltura. Nuovo taumaturgo, potente in prodigi, opera guarigioni senza numero, ora col semplice tocco della sua mano, ora col puro segno della croce. Non Roma soltanto, ma anche Acquapendente, Rimini, Cesena, Piacenza ed altre città colpite dalla peste sperimentano l'eroismo del suo sacrificio. Colpito egli stesso dalla pestilenza mentre si trova a Piacenza, esce dalla città. Si ritira in un bosco per non essere di gravame a nessuno. Quivi Dio lo sostenta miracolosamente, inviandogli ogni giorno un pane per mezzo di un cagnolino. Guarito, San Rocco torna di nuovo sul campo del suo lavoro, in mezzo agli appestati, a prodigarsi per tutti nell'esercizio della carità. Frattanto viene riconosciuta da tutti la sua santità. Egli non può entrare in una città o in una borgata senza che clero e popolo gli vengano incontro ad accoglierlo con segni di gioia e di onore. L'umile Rocco allora decide di far ritorno in patria e giunge a Montpellier, lacero negli abiti polverosi, con la barba squallida, macilento in volto. Viene scambiato per una spia e suo zio, che governa la città, lo fa rinchiudere in un'oscura prigione. Rocco soffre tutto in silenzio e in prigione dimostra un carattere dolce, paziente, rassegnato. Vi passa per più anni una vita così tranquilla, così cristiana e così penitente che i suoi stessi carcerieri ne divengono gli ammiratori e i panegiristi. Finalmente Dio fa conoscere Rocco e appare sfolgorante la sua innocenza, ma egli lo fa conoscere dopo che ha spezzato i legami della vita con una morte santa. Non appena lo zio riconosce con non dubbie prove un nipote così grande per i meriti davanti a Dio e agli uomini, preso dal più inconsolabile dolore, ripara con lacrime espiatorie il suo errore involontario, fa rendere con munificenza funebri onoranze alla spoglia santificata da un'anima tutta bella, tutta pura, tutta celeste. Si accorre in folla ai funerali, che assomigliano di più ad uno splendido trionfo che ad una mesta cerimonia. Già si spargono con profusione i fiori sulla tomba di Rocco, dove si moltiplicano i miracoli. Già si vedono innalzare altari alla sua gloriosa memoria, e tutti lo proclamano santo. Quando San Rocco morì, una miracolosa luce illuminò la sua tenebrosa prigione e presso il cadavere esangue si trovò una tavoletta dove erano scritte queste parole: «Coloro che verranno colpiti dalla pestilenza e invocheranno il patrocinio di San Rocco saranno risanati». Per questo la devozione a San Rocco si diffuse subito dopo la sua morte, specialmente in Italia e in Francia. Ma fu solo sul principio del secolo XV che prese meravigliose proporzioni in tutto il mondo. In quel tempo trovavasi adunato a Costanza un concilio ecumenico, celebre nei fasti della Chiesa e della storia. Mentre si svolgevano i lavori del concilio, ecco manifestarsi in città i germi della peste che minaccia i concittadini nei suoi tremendi attacchi. Lo spavento prende possesso degli uomini. Chi si richiude in casa, chi si dà alla fuga in preda al panico. I padri stessi del concilio si dispongono a separarsi e a partire, quando un pio germanico fa udire la sua voce, esortando nella pubblica adunanza i padri del concilio a ricorrere all'intercessione di San Rocco. La sua proposta è accettata. Viene comandato un digiuno generale ed è indetta una solenne processione che poteva parere pericolosa all'umana prudenza. I cardinali, i vescovi, i prelati, tutti i padri del concilio, i magistrati e il popolo lo onorano con la loro presenza. Vi si porta con pompa l'immagine del beato Rocco, si implora la sua assistenza, lo si invoca e la peste cessa ad un tratto. Si grida al miracolo, il nome di San Rocco viene esaltato, si preconizzano le sue virtù, si rendono a lui omaggi. Rocco, in una parola, viene canonizzato durante la celebrazione del concilio e la sua immagine viene esposta alla pubblica venerazione con grande giubilo dei padri e dei fedeli di Costanza. In seguito a questa canonizzazione si innalzano templi in suo onore, non solo a Roma, a Cesena, a Rimini e a Piacenza, ma in ogni città e direi quasi in ogni borgata del mondo cattolico. San Rocco è stato colpito dalla peste. Egli ha servito e guarito durante la sua vita gli appestati. Anche dopo la morte ha fatto cessare la peste in molti luoghi. Ecco perché si ricorre in ogni paese alla sua intercessione. Noi pure siamo soliti invocare San Rocco nei bisogni temporali di gravi malattie o di pestilenze. È lodevole la fiducia che poniamo nel suo valido aiuto, ma non dimentichiamo il dovere che abbiamo di imitarne gli esempi. Anzitutto con la Chiesa chiediamo al Signore la grazia di essere liberati dal contagio non solo del corpo, ma anche da quello ancor più funesto dell'anima, cioè dal peccato mortale. Poi sforziamoci di imitare San Rocco nel disprezzo delle ricchezze, dei piaceri e degli onori del mondo, per amore di Cristo. Beati noi, se mossi da questa carità, potremo esclamare con San Paolo: tutto reputo spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. San Rocco, confessore.